Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, siamo arrivati alla 159esima puntata di questo nostro appuntamento che vede la presenza del sindaco del comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. La settimana scorsa era in Pacuma, questa settimana invece è qui con noi, in questi frangenti si sta svolgendo il consiglio comunale, però trova uno spazio proprio per dedicarci i suoi momenti di lavoro. Consiglio comunale per il bilancio è stato indetto questa mattina, era un'ora che cominciato e si parla appunto di cose importanti per il nostro comune. Non sono solo, come sempre, qui con me ho Carletto Fiorucci. La settimana scorsa ci ha spiegato come fare per andare a Barcellona, perché è stato in questa capitale della Catalogna, Barcellona, quindi ci ha spiegato tante cose. Quest'oggi non ne parleremo ancora perché ormai abbiamo capito come si fa, parleremo naturalmente con il sindaco più tardi. Adesso è il momento un po' di presentarci, no? Fortunatamente andiamo, anche perché noi parliamo sempre di tempo all'inizio, andiamo verso la stagione primaverile, sembra che temperature
che
si stiano alzando,
non l'abbiano rubata,
no, perché è stato bello il fine settimana, meno per quello che riguarda la Liberazione.
È stato ieri un periodo di alti e bassi, freddo comunque, sì. si sono rinfocolate le malattie respiratorie, purtroppo è stato male anch'io, è stata male mia moglie, ecco, tutti, e molti sono stati male perché queste sbalzi di temperature non fanno bene alla salute, insomma, fanno bene neanche alla natura, neanche alle piante che hanno fiorito, e credo che molte ne hanno risentito. Adesso non so, vedremo gli olivi che ancora non avevano fiorito, però il freddo che c'è stato può avere creato qualche problema.
Dicono che c'è bisogno di acqua, perché adesso a parte la nostra zona, ma in tutta Italia
vada bene, ma che sia così freddo, no,
ecco. No, ha fatto anche la neve la settimana scorsa, quindi
piove, però, va bene, ma
che piove, certo.
Devo dirti anche che io vado anche a raccogliere qualche asparago, e dove vado io, rispetto agli altri anni, non ci sono più quegli asparagi alti, belli, verdi, per trovarli sono piccoli, andare a scavare tra gli aspugli, perché si trovano un po', però non sono cresciuti proprio perché il tempo è stato inclemente.
Cioè, la natura non fa più il suo corso.
Sono alzati, insomma, ecco, diciamo così. Sì, quindi non è facile vederli, bisogna andare come le talpe a cercare.
Con il rischio di farsi anche male.
Ma no, ma male,
usi guanti,
no, tanto, con questo freddo i serpenti non ci sono normalmente. Anche poi il consiglio, chi fa gli aspargi lo sanno tutti, è portarsi dei guanti, un bastone per muovere intanto, perché i serpenti vipere o anche se sentono rumore, fai rumore, ma scappano, non è che assaltano l'uomo, lo assaltano soltanto se per caso ci pisti sopra, certo, però se tu fai rumore loro scappano.
Ho capito.
Quindi, a parte che il morso della vipera non è mortale, tu hai 2 o 3 ore di tempo per salvarti, quindi fai in tempo ad andare all'ospedale.
Se sei così, se sei di sangue freddo, perché chi viene morso poi
fai in tempo.
L'hai sperimentato, no?
No, ma lo so dalla letteratura medica, insomma, no? Non è mortale. Delle nostre vipere, se vai in Africa è diverso.
È stato festeggiato ieri, ne parleremo anche con il sindaco, il 78esimo anniversario della Liberazione, tante manifestazioni, però non tutta l'Italia partecipa, perché ho visto zone turistiche, si cerca di evitare in qualche zona di ricordare questa importante data.
Io credo che la scuola, a parte la famiglia, ma la scuola ha una importanza fondamentale nel non far cadere questa memoria. È una forma di educazione civica, insomma, io lo dico tante volte, è stata ripristinata in parte a scuola lo studio dell'educazione civica, però bisognerebbe proprio incrementarlo, perché dobbiamo formare anche dei ragazzi, quindi non basta soltanto la fisica, la chimica, la letteratura, l'educazione civica, specialmente in questi periodi, è molto molto importante. Come hai visto che ci sono poi dei problemi con i ragazzi, dove a scuola dovrebbe insegnargli veramente come si deve vivere, rispettando le regole, rispettando gli altri, rispettando le cose, eccetera eccetera.
Siamo, diciamo, una società anche multietnica, ormai siamo diventati così, sì. E sembra che queste date ci appartengano sempre di meno, proprio perché c'è questo cambio culturale, invece.
Ma
no,
anche perché
sono date
poi con il tempo non c'è solo l'eco, no? Non è che si è vissuto, i nostri nonni hanno vissuto, i nostri padri, certo, noi indirettamente attraverso i loro racconti, però adesso le nuove generazioni forse lo sento un po' più distante. È per questo che la scuola deve continuamente ricordare quello che è stato e che non deve più accadere, anche se in questo periodo purtroppo ci sono situazioni difficili a livello Sudan,
guerre
in Sudan, e poi ci sono guerre naturalmente come quella che stiamo vivendo da un paio d'anni ormai
in Ucraina,
quindi la situazione è molto difficile, molto complicata. Si paventa una guerra nucleare che nessuno farà, mi auguro, perché tanto non vincerebbe nessuno, quindi morirebbero tutti, quindi certo, non avrebbe nessun senso,
assolutamente. Carletto diceva prima dei ragazzi che anche nel nostro territorio, piccolo borgo italiano, succedono di cose, si vanno a fare del vandalismo, a rompere cose di tutti, poi quando si rompe un lampione è di tutti, lo ricordiamo, non è che è del comune, il comune siamo tutti noi.
Io il vandalismo non lo capisco, perché tu stai rompendo cose che tu hai contribuito a pagare, quindi hai contribuito a sistemare, certo. E quindi rompere vuol dire fare spendere i soldi al comune per la riparazione, che toglie ad altre cose che potrebbero essere fatte questi soldi, quindi è stupido. Il vandalismo è una cosa veramente stupida, che non serve a niente, non dà niente, non si capisce.
Certamente. E poi fra l'altro è successo anche un fatto che è rimbalzato tutti i giornali regionali, dell'inseguimento, un ragazzo che aveva alzato un po' troppo il gomito e ha commesso
questa piaga, che adesso i ragazzi rispetto all'età nostra, quando eravamo giovani noi, bevono, purtroppo bevono, a parte la droga che speriamo che sia limitata, circoscritta, eccetera eccetera, ma poi bevono molto e bevono troppo, e qualche volta anche le ragazze bevono un po'.
Sì, c'è questa abitudine dell'apericena, come si dice, oppure anche del dopo cena.
L'abitudine di stordirsi, non c'è la droga, beviamo, insomma. Io credo che dovrebbero trovare degli interessi, ragazzi, fare qualcosa insieme e ritrovare il gusto di stare insieme. Bravo. Non stare sul cellulare o su internet, stare insieme e fare qualcosa insieme, come facciamo noi quando facciamo i giornali, quando facciamo volontariato, eccetera eccetera.
E gli interessi
alcuni lo fanno.
Beh, no, ci sono, c'è una gioventù sana che produce
di tutto un po'.
Allora, sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
So che stiamo rubando qualche minuto prima del consiglio comunale, no?
Sì, stamattina abbiamo la seduta per il bilancio, per l'approvazione del bilancio.
Che ci racconterai com'è andata la prossima
settimana, esatto. Sicuramente.
Puoi fare previsioni?
Ma le previsioni, il bilancio è passato sia in giunta che in tre sedute di commissione, quindi verrà approvato nella seduta odierna, in anticipo rispetto alle scadenze.
Una sorpresa, dico, brutta sorpresa, no? È una bella sorpresa.
No. No, rispetto ai contenuti sono solo belle sorprese, nel senso che è un bilancio di previsione molto corposo, con grande mole di investimenti, e soprattutto sulla parte fiscale, senza nuove imposizioni, anzi con un aumento dei servizi a domanda individuale, quindi aumento di risorse per,
ecco,
le fasce
come direbbero a Roma, ma ci stanno i soldi?
Beh, noi abbiamo fatto un lavoro che ci ha consentito, perché il 2 maggio ci sarà il consuntivo, e come sai è un documento che certifica se le previsioni erano state fatte bene o male. Il 2 maggio avremo il consuntivo e abbiamo un piccolo avanzo di 51.000 euro, quindi segno evidente che il bilancio di previsione dell'anno scorso era fatto
soldi,
bene.
Dateli pure a Enrico, io non sapete che farci.
Su 20 miliardi, su 20 milioni di bilancio, un piccolo avanzo di 51.000 euro, credo che sia una buona cosa.
Certo. Come mai è così presto, diciamo, l'orario avete fatto?
Ma perché dobbiamo conciliare le esigenze di tutti i consiglieri comunali, quindi era un orario che consentiva la partecipazione di tutti.
Ultima cosa momentanea, ti preghiamo di dare risposte veloci perché abbiamo, sai, abbiamo, sappiamo che è poco tempo, quindi che ci racconti di Cuba?
Ma la situazione a Cuba è difficile, però rispetto alla missione abbiamo avuto la conferma da parte del Ministero degli Esteri che il nostro progetto sta andando bene, sta proseguendo secondo
progetto,
le tempistiche stabilite.
Ricordacelo, il progetto.
Progetto che si chiama Hub Particular, è un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo, cioè il Ministero degli Esteri, e di cui Gualdo Tadino è capofila insieme alla collaborazione del Comune di Amelia ed altri partner non istituzionali, che prevede la installazione di macchinari di ultima generazione per la costruzione di un opificio artigianale per la ceramica. Quindi abbiamo acquistato materiale di ultima generazione che è stato già spedito e quindi entro la fine dell'anno tutti i macchinari verranno installati. Nel mese di giugno i borsisti cubani verranno sia a Gualdo Tadino che ad Amelia a fare formazione sia teorica che pratica sul campo. Quindi diciamo che la dottoressa Solarino, che è il funzionario del Ministero degli Esteri che sta lì a La Habana, ci ha confermato che il nostro progetto rispetto anche ad altri italiani sta andando più che
poi
bene.
Passo la parola a Enrico, ultima battuta, ma qualche cubana viene su, anche qualche cubana per caso?
Sicuramente
sì, vengono verranno tre signore,
signore,
una funzionaria del ministero e due del Fondo Cubano dei Beni Culturali, proprio per queste questioni relative alla formazione, alle borse di studio finanziate sempre al Ministero degli Esteri.
No, io pensavo per isso anche qualche ragazza, qualche ballerina così, ma non...
No, assolutamente no.
Sindaco, buongiorno. Allora, in questi giorni tu eri assente, però hai visto la situazione della Movida gualdese, dove ci sono questi giovani, fortunatamente le telecamere fanno il loro servizio, anche i tutori della legge, ma questi giovani non è possibile educarli ancora meglio, perché insomma... sembrava
diciamo che la cosa positiva è che, come hai detto te, sono stati subito individuati grazie al sistema di videosorveglianza e quindi tra l'altro i danni sono stati già riparati e risarciti, quindi questa è la cosa più importante. Rispetto all'altro aspetto, sicuramente c'è molto da lavorare, da migliorare anche nel rapporto con gli istituti scolastici, perché sicuramente dobbiamo fare in modo che ci sia la possibilità di un divertimento sano in ogni ambito e di fare in modo che il centro storico sia vissuto come un centro dove fare attività e non dove fare danno. Ma su questo devo dire che, a parte questi episodi che sono rari per fortuna nella nostra città e non frequenti, credo che ci sia una sensibilità che stia crescendo.
Però lo sai meglio di me che poi queste notizie vengono ingigantite, la stampa ne parla e Gualdo Tadino appare su tutti i giornali, sui mass media, insomma non è che si fanno belle figure con questo.
No, questo sicuramente no, però se faccio un esempio, c'è una zona nel Perugino che è Fontivegge, che quotidianamente è oggetto di questi episodi. Purtroppo sono cose che non dovrebbero accadere, ma accadono nella nostra città in maniera sporadica, per fortuna. Quindi cerchiamo di limitarle il più possibile, anzi fare in modo che non accadano più.
Ieri è stato festeggiato l'anniversario, il 78° anniversario della liberazione. Tu hai usato anche parole forti nei confronti del primo ministro Meloni, perché diciamo l'antifascismo, questa parola, no? L'antifascismo, sembra che qualcuno la voglia togliere, e invece tu hai ribadito: no, siamo antifascisti. Questa Costituzione è proprio, si batte sull'antifascismo. Ecco,
ma diciamo che io l'ho detto. Ma l'ha detto molto meglio e in maniera molto più autorevole di me il presidente Mattarella ieri a Cuneo. Anzi, ha usato le parole di Calamandrei, quindi, come dire, la storia non si riscrive, la storia è storia e bisogna coltivare la memoria, appunto, perché se oggi siamo nelle condizioni di esprimerci liberamente, di poter ognuno di noi dire ciò che pensa in maniera libera, dobbiamo a chi in quel periodo ha lottato per liberare tutti noi. Quindi, e come ha detto Mattarella, l'antifascismo e la resistenza sono la base della Costituzione della Repubblica Italiana.
Senti,
quindi...
sindaco, ma a parte l'antifascismo storico, di cui tutti quanti dovremmo naturalmente dare un giudizio negativo, perché la storia ha dato un giudizio negativo, ma ci sono nuove forme di fascismo, ecco, bisogna combattere tutto il fascismo, perché ci sono forme diverse, forme nuove, eccetera, eccetera, quindi non è finito il fascismo. Per questo dico che bisogna combattere ancora, come diceva Mattarella, perché ancora il fascismo in forme diverse c'è.
Ma ripeto, sono assolutamente d'accordo, lo ha detto in maniera chiara, seppur sintetica, ma questa è la dote migliore del nostro presidente: parla poco ma c'entra sempre l'obiettivo, non è che fa discorsi lunghissimi, certo. Però arriva sempre al punto, e sono assolutamente d'accordo, deve essere pratica quotidiana, ecco, questo è un po' il senso.
E il nostro territorio per quest'estate vede la partecipazione, parliamo di spettacolo, Carmen, sì, Consoli, sì. Carmen Consoli alla Valsorda, la settimana scorsa è venuto Lorenzo Fragola per presentare il nuovo lavoro, insomma possiamo essere, non dico la capitale, però questa città favorire anche, no, qualche verrà Rosa Chemical, le polemiche però già diciamo si sono spente, perché comunque è un personaggio che fa arte, in qualsiasi forma l'arte viene, deve essere espressa, ecco, potrebbe essere un esempio questo piccolo borgo per degli artisti, potrebbero anche aiutarci poi a crescere ancora di più, sindaco.
Ma noi credo entro la prima quindicina di maggio saremo in grado di presentare il calendario degli eventi della prossima estate. Vi accorgerete che sarà un'estate ricca e piena di eventi, tra l'altro diffusi sul territorio. Quindi sì, la risposta è sì, anche perché chi viene parte sempre con dei feedback molto positivi, sia sulla città che sull'ospitalità, quindi, come dire, sì, è un filone sul quale stiamo lavorando, spendendo fra l'altro l'1% del bilancio, quindi con risorse esigue, però, sì. Però ci stiamo puntando e lavorando, perché siamo riusciti a entrare in dei circuiti importanti e interessanti.
Bene, io lascio la parola a Carretto, perché
chiudiamo con una domandina veloce, sì. Risposta veloce, anche se la domanda è corposa, però non abbiamo tempo, sindaco. Il raddoppio della ferrovia, nostra ferrovia
Orte, è ritornata
la polemica, e si farà o non si farà?
Ma non è una polemica, no. Il fatto che al 99% questa opera verrà stralciata, quindi tolta dalla programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un danno per il territorio, ma è un danno, io ho sempre detto, voluto, perché noi abbiamo un tracciato pronto, progettato, da cantierare, e ancora c'è chi pensa di fare una variante per l'aeroporto. Risultato: non faremo niente nemmeno questa volta. Quindi un danno che va ascritto a chi purtroppo ancora non ha capito che una variante non serve, è inutile, e ecco qua.
Ma siamo sicuri, ma non riusciamo a invertire questa soluzione che si è stata prospettata della variante, non riusciamo a far tornare, insomma, a chi di dovere, naturalmente, l'idea di tornare sul vecchio tracciato?
Ma ormai il treno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sembra essere irrimediabilmente perso, purtroppo. E quindi questo è un danno enorme, perché lì c'erano risorse vere e pronte per essere utilizzate. E non so se avremo un'opportunità come questa che ripasserà, e non so fra quanti anni. Certo è che, ripeto, chi per anni e anche negli ultimi mesi ha sposato l'idea di dover cambiare tracciato ha avuto come risultato quello che non si farà nulla, e quindi ha fatto un danno a tutto questo.
Di tutto un po'.
Allora, siamo alle battute finali, come sempre, del nostro programma, che abbiamo detto era...
Questo è 159, quindi la prossima settimana sarà 160.
Quando arriviamo a 200 faremo una festa, non
è... che sarà proprio...
Vediamo tutta la popolazione.
La prima settimana di maggio, quindi avremo anche superato, perché a San Pellegrino, proprio al fine di aprile, ci sarà l'alzata del maggio per la 1019esima volta. Quindi parleremo anche
quella,
di questo.
Quella è una tradizione che dura millenaria ormai, che dura da parecchio tempo,
quindi, appunto, 1019 anni,
e quindi ha un suo valore storico, oltre che un valore sociale, un valore per alcuni religioso, eccetera eccetera, anche se mi sembra come si dice, una religione che si avvicina un po' quasi al paganesimo, no? Queste cose che è un mistico pagano, insomma, quasi,
Oltre che
religioso, naturalmente, però insomma, però è una bella cosa. Io sono stato più volte anche ragazzo, è una cosa interessante perché vedi tutti coinvolti, i paesani,
ma sicuramente ma anche altre persone che magari sono allontanate per lavoro,
tornano
e danno una mano, perché è, diciamo, una festa che già è cominciata il 22, quindi qualche giorno fa, e terminerà proprio il primo maggio.
È una bella tradizione, devo dire,
bellissima,
una semplice però molto sentita da coloro che vi partecipano, da quelli che tornano e anche da parecchi qualsiasi che vanno ad assistere.
Beh, perché sembra che il piantare questo albero sia segno di fertilità, per vedere come si fa
un inno alla fecondazione, eccetera. Quindi apposta avevo detto assomiglia un po' a qualche reminiscenza pagana, no? Questi cose.
Certamente.
Però loro lo vivono dal punto di vista anche religioso.
Certamente. Un altro appuntamento questa settimana è il 28 di venerdì, con una serata di beneficenza. L'APSI ha chiamato la fanfara dei Bersaglieri, che farà un concerto, ci saranno anche dei momenti di poesia, quindi venerdì al Teatro Don Bosco. Chi partecipa dà anche un suo contributo per aiutare l'AVSI, è una benemerita associazione come l'AVIS, no? Da non confondere, perché l'AVSI non ha la I dopo la V, è AVSI, e i volontari, appunto, che fanno del sociale, aiutano molte persone anche nel nostro territorio.
Molte persone, credo che si adoperano nel sociale, anzi forse sono un po' trascurate, forse dovremmo chiamarle anche noi qualcuno a parlare un po' dell'attività che fanno e magari per fare anche propaganda, nel senso nel senso che poter fare in modo che anche altri si appassionino al volontariato.
Questo il nostro direttore è molto attento su queste cose, perché
noi facciamo questo programma, inviteremo qualcuno, no?
Diciamo di tutto un po', appunto si parla di tutto, però la nostra radio non dimentica persone che appunto nel silenzio aiutano gli altri, perché la porta è sempre aperta, appunto il nostro direttore è molto sensibile e ha aperto sempre la porta a tutti. Continuerà a farlo.
È capitato ultimamente di parlare con un volontario di quello di queste associazioni, che ha detto io metto anche i soldi per andare da qualche parte a fare qualcosa, anche in tasca mia, ha detto, non è che possono intervenire niente, altre cose. Molte volte siamo noi che dobbiamo tirare fuori dei soldi, qualcosa. Se uno vuole fare, se uno è contento di fare questo volontariato, di dare insomma un esempio agli altri, di dare un contributo per la società, dice, se ci attirare fuori qualche soldo, anche spiglio, li tiriamo fuori.
Però quando poi è continuativo questo aiuto, forse rischia di approfittarsene, no? di questi volontari. Invece i volontari lo fanno gratuitamente, però poi oltre che al tempo metterci anche i soldi,
in qualche situazione particolare dicono non ci tiriamo indietro, dicono
abbiamo sentito il sindaco, sentito belle novità per quanto riguarda personaggi che vengono qui, poi soprattutto il suo viaggio e esperienza a Cuba. Tu hai sempre puntato il dito per queste ragazze cubane, perché
una volta furono portate qui anni fa, un balletto di ragazze cubane, se non ricordo, voyeurismo, no? Per i maschietti arrivano
le cubane. Abbiamo anche noi diciamo italiani,
non fanno quei balletti che fanno le cubane.
Non so, questo è un punto
nelle zone sudamericane, c'è proprio questa questa certo. abitudine di sì. ballare, di cantare, eccetera, eccetera.
Nonostante le difficoltà, però, sono più positivi rispetto a noi, si buttano meno giù, forse.
Sì, nonostante diciamo la loro società ha dei grossi problemi, sono molti poveri, specialmente nelle periferie, però loro la vita credo che la vivano in modo diverso rispetto a noi, cioè si creano meno problemi, forse non tutti naturalmente, però cercano di compensare quello che non hanno magari con il divertimento, con lo stare insieme, con fare qualcosa insieme, eccetera eccetera. Quindi è positivo, è certo. importante naturalmente.
Certo, certo. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, questo sì. appuntamento sì. è l'ultimo del mese di aprile, poi la settimana prossima sarà il 3 di maggio, cominceremo un nuovo mese, sperando appunto che, perché noi siamo molto meteopatici, dobbiamo dire.
Cominceranno col caldo.
Esatto, speriamo. Dovrebbe essere passato il momentaccio, temperature basse che non ci hanno fatto spogliare. Tra l'altro, il periodo dell'anniversario della liberazione, in tanti andavano verso il mare.
Vuoi spogliarti?
Nel senso che ti togli i maglioni pesanti e rimani con.
Siamo vestiti ancora come inverno. Quindi,
sì. Le temperature non sono così gradevoli come dovrebbe essere. Per questo ormai primavera inoltrata, perché siamo a primavera inoltrata.
La preoccupazione sono per gli agricoltori,
piante. Ma per diciamo, i grandi agricoltori, anche i piccoli.
Anche piccoli.
No, chi fa degli hobby nell'orto, nel campo, perché oggi molti hanno questo hobby, e li vedo. Perché anche la terra è importante coltivarla, perché innanzitutto si ha un bello scenario, no? Non vedere i campi abbandonati è piacevole.
È faticoso, ma è piacevole.
E poi magari serve anche per tenersi in forma, perché fare il campo vuol dire sacrificarsi, lavorare, no? Lo sai benissimo.
Fare
un mazzo così. Però poi quando vedi che la natura risponde, che no, ci stai attento.
Quando vedi che ora non risponde.
E quando non risponde è un problema, perché non vedi le colture diventare. Cioè,
siamo accorto tanto di questa cosa e purtroppo non c'è manco un acino di frutta, un acino d'oliva, però purtroppo la natura
è così. Non puoi farci niente come il tempo.
Solo che una volta i contadini, coloro che occupavano l'agricoltura, avevano delle stagioni un po' più tranquille o più serene. Adesso la primavera non si sa più se è primavera, quindi invece ai loro tempi erano tiepide, normali, e adesso il tempo è un po', diciamo, rivoluzionato.
Perché come dicevano anche, no, non ci sono più le mezze stagioni, che aiutavano proprio anche la natura, che si passava da un inverno freddo
a
un...
sia colpa del riscaldamento globale, il riscaldamento globale ci sarà senz'altro, ma non so se sia colpa solo dell'uomo, in parte dell'uomo o della terra. Può anche darsi che passando con gli anni che passano la terra torni a riequilibrarsi, non lo so che succederà. Per ora viviamo delle stagioni insomma molto particolari,
da un estremo a un altro, caldo,
inverno tiepido, la primavera fredda.
Vedremo come sarà l'estate, se sarà calda, moriremo dal caldo oppure no, lo scopriremo soltanto appunto vivendo, sperando bene, ecco.
Ok, grazie a tutti dell'ascolto, buona giornata allora e buon lavoro a tutti.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.